anche questo tratto evangelico fa per la prima volta l'ingresso nella liturgia domenicale. Oggi, domenica di Passione, come si chiamava una volta, il tratto evangelico era un altro. Era un'altra contesa di Gesù con i farisei e la dichiarazione di Cristo di essere figlio di Dio. Invece, in questa nuova elaborazione della liturgia domenicale, hanno messo questo tratto evangelico arduo, sconcertante, di difficile interpretazione, ma di immensa consolazione, il Vangelo dell'adultera. Tanto sconcertante che in parecchi codici del Nuovo Testamento questo tratto è stato tolto, forse perché impressionava troppo il pubblico dei fedeli. Era un urto alla loro coscienza, troppo insolito, di difficile, come si direbbe oggi, di difficile assimilazione. Cercate di accomodarvi, se no il povero predicatore viene turbato dalle immagini. Come possiamo presentare questo tratto evangelico? Primo, cerchiamo il senso voluto da Gesù in questo suo atto eccezionale. Secondo, che significa questo giudizio di Gesù rispetto a ciò che è il peccato più grave della giustizia umana, l'adulterio? Terzo momento, cercheremo appunto, riprendendo e nell'ambito della nostra omelia domenicale, del catechismo, di renderci conto del significato del giudizio di Dio. I farisei cercavano un pretesto per imbastire il processo onde condannare Gesù. Sapevano che la folla stava per lui e con lui. Stava insegnando nel Tempio. La fragilità umana è sempre tanto grande, e anche nell'Antico Testamento, da quando l'uomo è uomo, i peccati ci sono. Fra i peccati c'è l'adulterio. Mosè aveva stabilito che l'adultera fosse lapidata, cioè uccisa dal pubblico a sassi, come è stato ucciso Santo Stefano invece per bestemmia, sotto l'accusa di bestemmia. Allora hanno sorpresa questa poveretta, è vero, l'hanno portata davanti a Cristo, portata di violenza, trascinata, e allora ecco qua, la vedi? L'abbiamo colta, così così, col tizio tal dei tali. Mosè ci ha detto che merita, che è degna di morte, e tu che dici? Cioè, o sei d'accordo con Mosè, e allora tutto il tuo Vangelo di misericordia, il Vangelo della pecorella smarrita, il Vangelo della dramma perduta, il Vangelo del figlio prodigo, di cui abbiamo parlato appunto domenica scorsa, tutta questa tua misericordia è semplicemente un espediente di popolarità, perché vuoi ingraziarti il popolo. Oppure sei coerente con te stesso e dici che la poverina in fin dei conti non ha fatto niente. Poverina è stata trascinata, travolta dalla passione di un altro, eccetera, eccetera. E allora sei contro Mosè. Sei contro Mosè. O contro te stesso o contro Mosè. La risposta di Gesù è stata inattesa, è stata qualche cosa che non solo non si aspettavano, ma che li ha sradicati nel loro interno, che ha scoperto la loro ipocrisia e non ha negato il peccato. È stata degna del figlio di Dio. Invece di rispondere, Gesù si mette a scrivere per terra con la punta del dito, a polvere così. I santi padri dicono che probabilmente scriveva i peccati dei presenti, facevano i santoni e gli scandalizzati, ma probabilmente avevano parecchie cose a carico della propria coscienza. E quelli insistevano, dice il Santo Vangelo. E Gesù allora chiede a loro: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra? E tornò a scrivere per terra. Allora non c'erano le prese, è vero, le macchine da poter prendere quei caratteri scritti da Cristo per terra. E a un certo momento succede una scena strana. Quei cosiddetti galantuomini, farisei e scrivi, una alla volta, cominciando dai più vecchi, quatti quatti se ne vanno. Tutti. Perché si vede, uno vedeva, tu vedi, hai fatto questo, perché Cristo scriveva, e leggeva dei cuori. E allora, essendo stati serviti uno alla volta se ne andavano. Rimase solo Cristo e la meschina. Allora Gesù si alzò, la guardò, il figlio di Dio purissimo, donna, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? E lei, no Signore, nessuno. E Gesù appunto conclude, neanch'io ti condanno, va ed ora innanzi non peccare più. Qual è il significato? Oh, sarebbe un grosso errore arguire dal comportamento di Cristo, così misericordioso, così delicato, così fine, arguire che Cristo ha scusato il peccato. No, vedete? Va ed ora innanzi non peccare più, ma Cristo ha avvolto, ha fasciato, ha circondato la povera creatura con la sua misericordia, ha avuto misericordia per la persona umana caduta nel peccato, una misericordia così, così fine, così delicata, degna, degna del figlio di Dio. Ma badiamo bene, questa misericordia non è una misericordia estrinseca, non è che Gesù abbia elargito così dall'estrinseco la giustificazione di quell'anima, la sua redenzione, ma dall'interno. Lei appena si è sentita davanti a Cristo ha avuto fiducia. Quando l'hanno trascinata a spintoni con parole irriferibili in chiesa, è vero? L'hanno trascinata davanti a lui, essa piano piano si è sciolta nel suo cuore e ha sentito fiducia. Se mi portano a Cristo sono salva. Nel nascere di questa fiducia, nel crescere di questa fiducia, che nasce la sua redenzione, che riconosce che Cristo è il suo Salvatore. Non fugge da Cristo, resta con Cristo. Gli altri fuggono, i pretesi giusti. Ma lei resta lì sola. Poteva anche lei fuggire? No. Si ferma. E lei ha il privilegio che Cristo alzi gli occhi su di lei, la avvolga col suo sguardo divino e le faccia sentire la sua misericordia. Questa è la grandezza, questa è la purezza dell'atto di Cristo. E lei si sente redenta. Il giudizio di Cristo quindi è un giudizio purissimo, giusto, pieno di misericordia. È il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio per noi è il giudizio di Cristo. Di partecipare, noi siamo stati chiamati a partecipare alla redenzione dei peccati per il suo sangue prezioso che ha sparso per noi. Non per la nostra giustizia, non per i nostri meriti. Se non possiamo entrare in argomenti molto gravi di teologia buona e profonda, ma dobbiamo convincerci che tutti noi, tutti, stiamo avvicinandoci alla Settimana Santa, tutti noi abbiamo peccato. E abbiamo peccato di grosso. Se non siamo convinti di questi, siamo ipocriti e bugiardi, ci dice San Giovanni. Ma io non sono mica un'adultera. E che importa? Io non sono mica adultero. E che importa? Abbiamo fatto tanti altri peccati. E scrutiamo dentro, con umiltà, con purezza di fede. Scrutiamo nell'anima nostra. Se in questo momento venisse qui Cristo o mandasse un angelo e cominciasse a scrivere per terra la biografia oscura del nostro cuore, le avventure della nostra vita, le impennate del nostro orgoglio, le esplosioni della nostra sensualità, le ribellioni del nostro cuore, miei buoni cari fedeli, ne avremo un carretto di miserie da trascinarci dietro. Ecco l'insegnamento di questo Vangelo di miserie e di dolore, il Vangelo dell'adultera. Povera, meschina e fortunata creatura, povera e meschina per i suoi peccati, fortunata per il perdono di Cristo. E lei non ha avanzato scuse, come abbiamo visto, è stata lì fiduciosa a sentire il Figlio di Dio. Questa è la buona novella del cristianesimo. Il cristianesimo è la salvezza dei peccatori, non dei pretesi giusti. E noi entreremo nello spirito del Vangelo di Cristo se sapremo sentire il significato del suo sangue, dei suoi dolori, della sua passione, che non hanno senso se per avere la remissione dei nostri peccati basta semplicemente un atto di pentimento interno alla svelta con noi stessi. Dobbiamo affidarci alle chiavi della Chiesa, al valore penitenziale del sacramento della confessione, in cui diciamo: Padre, mi benedica perché ho peccato. Io ho peccato. Non il peccato del mondo, come dicono certi teologi oggi, della nuova teologia del Nord. Non la Chiesa visibile ha peccato. Io, Pietro Rossi, io ho peccato. Io. E io devo espiare, devo riparare, devo chiedere perdono. Lo sapeva quella messina. Non ha mica negato di aver fatto quello che aveva fatto. Stava lì, in attesa della misericordia. E quando tutti, appunto fuggirono, lei rimase. Lei non sapeva come l'avrebbe trattata Cristo, da un punto di vista esterno. Non lo sapeva. Sapeva che Cristo era infinitamente buono. Anche noi dobbiamo tenere questo. Eccomi, buoni e cari fedeli. Se vogliamo penetrare nel mistero di Cristo, dobbiamo entrare nel mistero del suo sangue. E partecipiamo al mistero di Cristo partecipando alla sua morte. E noi moriamo nel riconoscimento della nostra indegnità nella confessione sacramentale. Giudizio. Questo è il giudizio. Questo è il giudizio. Dicevamo che il giudizio di Dio è fondato sulla libertà dell'uomo. Non è semplicemente un atto estrinseco, un atto di un satrapa che non guarda alla nostra responsabilità. No. Dio è Padre misericordioso, Dio è Spirito Supremo, libertà essenziale. A noi ha concesso questa libertà. Tu puoi scegliere quello che ti garba, quello che credi, ma una volta che hai fatto la tua scelta, assumi la tua responsabilità. Abbiamo fatto questi peccati? Abbiamo fatto quegli altri peccati, riconosciamo di averli fatti, ecco l'esercizio della libertà. E Dio quindi, sotto un certo aspetto, che è l'aspetto, se volete, concreto, spirituale della vita, oggi dicono aspetto esistenziale, sotto l'aspetto concreto non fa altro di ratificare le scelte della nostra libertà. Hai scelto questo scopo della tua vita e questo scopo. Ma io voglio andare in paradiso. Ma sei fatta una vita da Barabba. Sei fatta una vita da Don Giovanni. Sei fatta una vita, non so, da Cleopatra, eccetera. Ma vuoi pretendere andare in paradiso? Il paradiso è per i miti e i puri di cuore. Lo sapevi? Ecco quindi, il giudizio di Dio è intrinseco. È dentro la nostra coscienza. Illumina la nostra coscienza. E ci darà quella chiarezza proprio, di vedere, nell'ultimo destino dell'umanità, di vedere la ratifica dell'esercizio della libertà. Domandiamo al Signore questa chiarezza interiore. E da questa chiarezza che deve nascere la riforma interiore della nostra vita. E deve nascere non con quel sentimento di oppressione, col quale spesso viene presentata forse o veniva presentata la religione. Diavoli a destra, diavolacci a sinistra, forche, fuoco. Insomma, diremo qualcosa anche su questo. Sì, va bene. Ma quello che è il principio, quello che è costitutivo della vita dell'uomo, della vita del cristiano, è questo dono immenso, dono luminoso, dono incomparabile della libertà. Io sono ciò e colui che mi costruisco mediante le mie scelte. Sono ciò che voglio essere. Sono ciò, appunto, di cui io sono arbitro. Se sbaglio posso correggermi, se ho scelto male una volta posso tornare indietro. Se ho sbagliato non è un motivo perché continui a sbagliare. Ecco quindi questa riflessione buona, concreta, costruttiva della propria vita. Preghiamo quindi Dio ci dia questo lume, questa consapevolezza di essere i cristiani del 2000 per voi che siete giovani, ma di essere i cristiani di sempre. I buoni cristiani che ci hanno preceduto nelle sofferenze della vita, nelle rinunce, in quel buon senso umile della vita cristiana, di non lasciarci prendere dalle fantasmagorie della vita, dalle illusioni, non lasciarci abbattere dal dolore, dalle tribolazioni, dalle prove, da sentirci isolati. La meschina era isolata, fu isolata da tutti, ma era con Cristo, era vicino a Lui. Cosa pagheremmo, vero, miei fratelli? Di essere con lei lì al posto dell'adultera, che più non era adultera, perché Cristo l'aveva purificata. Preghiamo il Signore, la Madonna e i Santi Angeli, ci diano questo slancio di essere vicino a Cristo, perché ci purifichi durante questi giorni della sua passione. Credo in un solo Dio.